Radio Aperto.
Eccoci qua, tornati in studio, sono le 18.07, siamo pronti per partire per la seconda ora, che come vi dicevo è sempre ricca di ospiti, andremo avanti fino alle 19.30, poi lasceremo spazio a tutto calcio femminile, ma accanto a me c'è Dimitri Conti, buonasera Dimitri, ben trovato.
Buonasera al direttore Niccolò Ceccarini.
Grazie a tutti, per no? Il direttore, se contasse qualcosa questo titolo onorifico, io a questo punto potrei fare dei salti di gioia enormi, caro il mio Dimitri.
Il nostro Niccolò Ceccarini, cari amici radioascoltatori, è l'unico vero grande direttore d'Italia, mi prendo la responsabilità. Benissimo. Di queste parole.
Guarda, siccome abbiamo al telefono un amico che è Valerio Bertotto, poi magari ci crede anche lui, la prossima volta quando mi risponde direttore. Mi dà del lei, capito?
No,
ci
mancherebbe. Del direttore.
Ciao Valerio, buonasera e ben trovato. Ciao Valerio.
Buonasera a tutti, buonasera direttore.
Ecco, lo sapevo, tanto lo sapevo che finiva così, lo so che finiva così. Vabbè ragazzi, quando avrete finito colpa un giorno mia, di prendermi in giro, colpa sarà mia. Sempre troppo tardi.
Vabbè siamo nel regno della burla, voi toscani siete
sì, assolutamente sì. Senti Valerio, parto subito con te, e innanzitutto ti ringrazio di aver accettato come al solito gentilmente il nostro invito, su questa decisione che è arrivata ieri sera alle 22 della Lega Calcio, ovviamente su disposizione anche governativa, di fare 5 partite a porte aperte e 5 partite a porte chiuse, e chiaramente in Italia noi non ci facciamo mancare mai niente, perché qui siamo di fronte a una disposizione che parte dal ministero anche della nostra salute, quindi della sanità,
salute, certo.
E quindi voglio dire, non è che uno si inventa, no, di fare una cosa del genere, e ti chiedo se secondo te è giusto anche dividersi su questo.
Sì, come al solito qua in Italia davvero non ci facciamo mancare nulla. È vero che stiamo vivendo una situazione particolare a livello proprio di emergenza sanitaria che va gestita con serietà. È altrettanto vero che ci sono istituzioni che sanno fare bene il loro lavoro, il loro dovere. Poi di volta in volta evidentemente bisogna ritagliare, no, un abito su misura in base alle esigenze. Evidentemente loro hanno pensato che in talune circostanze si potesse affrontare una partita di campionato a porta aperta e in talune altre no. Mm-hmm. Ci fidiamo dell'operato di professionisti.
No, ma infatti credo che sia giusto non stare a mettere sempre in discussione ogni provvedimento, perché almeno su questo non ci dividiamo, sì. Se no non si finisce più, insomma. Ecco Valerio.
Anche davanti a una cosa così, diciamo, globale, dobbiamo discuterne,
sì.
Insomma, perdiamo tempo davvero.
È evidente che giocare con il proprio pubblico e giocare senza il pubblico cambia, perché cambia in generale della squadra.
È palese,
ma insomma cambia anche l'atmosfera, perché avere i tifosi allo stadio.
L'abbiamo visto anche ieri sera,
non c'è ombra di dubbio.
Valerio,
se non ricordo male, tu stai a Udine, giusto? E quindi ci puoi raccontare un po' come è stato vissuto in questo periodo a Udine, perché comunque sia anche la regione del Friuli Venezia Giulia è stata sottoposta, no, al provvedimento per il quale insomma tutto doveva essere sospeso, poi si è deciso di giocare a porte chiuse anche Udinese e Fiorentina. Cioè, come vive il popolo friulano e in questo caso anche la città di Udine? Ti faccio un esempio, Valerio. Qui in Toscana, a Firenze, nel momento in cui c'è stato questo allarme del coronavirus, anche se poi in realtà insomma i casi erano veramente limitati, due o tre casi. Eccetera, la gente è andata tutta al supermercato a fare rifornimento, eccetera. Ecco, ti chiedo a Udine com'è andata, insomma, se c'è stata davvero questa apprensione, c'è tuttora, ecco.
Ma guarda, la sensazione è che come al solito ci sono persone che la vivono malissimo e che si fanno prendere dall'ansia, dalla preoccupazione, come dicevi te, assalti al supermercati, anche solo i generi normali, tipo l'acqua, subito bancali finiti. E per la maggior parte delle persone con le quali insomma dialoghi, incontri, per tutti quanti risulta essere un po' eccessivo tutto il terrorismo mediatico che è stato fatto.
Chiamiamolo allarmismo, allarmismo, che forse è la parola più giusta, sì.
Ecco, va bene, definiamolo in maniera differente, però sicuramente da prendere con grande serietà, come ho detto prima, questo sì, però senza creare veramente quel particolare senso di impotenza o di pericolosità elevata.
Ecco Valerio, nel particolare di Udinese Fiorentina proprio, sappiamo che a parte c'è stato un po' di tira e molla tra le parti, tra le posizioni dei vari club interessati, ovviamente ciascuno tutela quelle che crede essere le proprie ragioni. Parlando invece della partita, che ovviamente ricordiamo si giocherà domani pomeriggio a porte chiuse alle ore 18 alla Dacia Arena, cosa c'è da attendersi, a parte, è scontato, un palcoscenico silenzioso e alquanto particolare.
Udinese, ricordiamo, il reduce da 3 pareggi.
Sì, e deve ancora vincere nel girone di ritorno. Prego, sì. Valerio Bertotto.
Sì, allora, l'Udinese sicuramente non è in bellissimo periodo, nonostante i 3 pareggi, che sicuramente muovere la classifica è sempre qualcosa di positivo, però ha una difficoltà importante a livello realizzativo, perché i numeri sono quelli e sono numeri importanti, nel senso che in negativo ovviamente, perché è il penultimo attacco del campionato, quindi è un dato su cui, no, prendere avere un'attenzione particolare. È una partita che, per quanto riguarda loro, visto il trittico di partite che arriveranno successivamente, è da prendere davvero con le molle e da pensare di cominciare a fare punti pesanti, perché la zona pericolo è relativamente vicina, quindi se vuoi un attimino scrollarti da dosso questo momento, devi pensare che i 3 punti devono cominciare a diventare fondamentali. Per la Fiorentina penso uguale, nel senso che comunque loro hanno un trend dopo il cambio decisamente più positivo. Credo che sia emersa la capacità e la qualità che la Fiorentina ha nei suoi elementi giovani di grande talento, e probabilmente così andava un attimo registrato il tutto, e adesso i frutti di Iachini e della qualità della squadra stanno venendo fuori.
Ecco, Valerio, sarà una giornata di campionato importantissima in chiave scudetto, perché c'è il derby d'Italia, Juventus-Inter, e la Lazio che domani affronta il Bologna, quindi comunque con un giorno di anticipo la Lazio potrebbe mettersi nelle condizioni di fare 3 punti fondamentali. A tuo avviso c'è il rischio, tra virgolette, che poi può essere veramente una gran bella notizia per i tifosi laziali, di ritrovarsi alla fine di questa giornata in testa alla classifica?
Perché no? Nel senso che finalmente vediamo un campionato al vertice combattuto, con non solo un unico interprete ma addirittura 3, quindi vuol dire che la qualità e il livello si è evoluto in maniera sostanziale. Emerge secondo me un dato importante, che il lavoro pluriennale, mi riferisco decisamente alla Lazio, con lo stesso allenatore dà i frutti.
Sì.
Poi si sa bene che se si dà un po' di tempo, cosa che nel calcio assolutamente una cosa non fattibile, a un allenatore, a una società, appunto, nel crescere, nel cambiare magari nel corso degli anni qualche elemento, alla fine i risultati arrivano, e questa è la tendenza.
La Lazio dovrà impegnarsi per soffiare verosimilmente lo scudetto alla Juventus, c'è anche l'Inter ovviamente, non ce ne scordiamo. Ecco, in questa rosa, anche guardando magari agli impegni europei, che per quanto riguarda la Juventus insomma non sono andati esattamente come previsto, meglio per l'Inter, ma l'avversario era decisamente più semplice, cosa pensi di questa lotta scudetto da qui a fine stagione, come potrà evolversi?
Bisogna vedere se entrambe le formazioni impegnate nelle coppe andranno avanti, quindi già quello di per sé è comunque un impegno, uno stress psicofisico notevole, sappiamo quanto porti via, per quanto pure essere bella la Champions League in termini proprio di energie. Sì. Forse la Lazio è un po' più avvantaggiata di tutte queste, perché paradossalmente, avendo il campionato punto, ti prepari una partita alla volta, ti alleni tutti i giorni per una settimana, e credetemi, la cosa più difficile nel giocare ogni 3 giorni è proprio la carenza d'allenamento, perché è la cosa che viene poi meno, e pertanto è forse, e dico forse, può essere un vantaggio.
Senti, Valerio, io sono 2 giorni che cerco di dare una spiegazione alle parole di Sarri, cioè di farmi una domanda e darmi una risposta, come direbbe Marzullo, no? E francamente però tutte le volte che mi faccio la domanda e mi faccio la risposta arrivo sempre alla stessa conclusione, è che quando lui dice non riesco a far passare certi concetti, cioè del gioco più veloce, della rapidità, sì, della fase di fraseggio, e mi viene da pensare che la squadra non riesce a seguirlo. Poi Sarri insomma ha ribadito, no, non è questo il punto, però francamente se lui dice dopo sette mesi
è quello,
che la Juventus fa fatica a recepire il suo messaggio tattico, che deve pensare, ecco, cioè, da allenatore te cosa penseresti?
Delle due l'una, nel senso, o io non sono in grado di esprimere il mio concetto nella maniera chiara e quindi che loro possano recepirlo, o che loro non sono in grado di recepirlo, cioè, nel senso, mi viene spontaneo.
Ma la tua sensazione, fra le due quale può essere quella giusta, la risposta?
La mia sensazione, probabilmente vedendo la Juventus giocare, evidentemente forse per l'idea di gioco di Sarri, che ha sempre spesso nel corso degli anni, forse la Juve con la sua identità che si è creata a suo tempo con i vari allenatori precedenti, fa un po' fatica a essere sradicata, ecco, questo sì. Però stiamo parlando di calciatori di primissimo livello, cioè stiamo parlando del top, quindi credo che anche da parte loro ci voglia davvero quell'impegno nel seguire l'allenatore, perché comunque è bravo.
Ecco, ma c'è anche chi dice che forse per un sistema così complicato, vogliamo chiamarlo complicato, come quello che pretende Sarri dalle sue squadre, forse è giusto concedere ancora un po' di tempo. Io mi limito a far notare che, insomma, tra due giorni però è marzo.
Sì.
Allora, posso dire che sul complicato avrei da obiettare qualcosa.
Ecco, prego, ci mancherebbe.
No, si tratta di esprimere un calcio moderno, si tratta di esprimere un calcio che in giro per l'Europa lo vedi giocare a tantissime squadre, ecco. No? Con una filosofia propositiva che sfrutti l'ampiezza, lo spazio, la profondità. E ripeto, stiamo parlando della Juve con elementi super top, quindi non lo so quale sia obiettivamente il motivo per cui quello che ci si attendeva probabilmente all'inizio da Sarri, che ha fatto vedere nel corso degli anni da allenatore del Napoli e via discorrendo, in questo momento non è ancora riuscito a entrare negli occhi di tutti i tifosi. Però ribadisco il concetto che sulla bontà dell'allenatore non si discute,
sì.
Sulla bontà della squadra non si discute
nemmeno.
Forse, come dicevi giustamente te, si tratta proprio di quei meccanismi, di quegli ingranaggi che vanno rodati giorno per giorno, ecco. Magari anche col passare di un po' più di tempo.
Sì, io ho la sensazione, per chiudere l'argomento Sarri, che lui sia l'allenatore giusto nel posto sbagliato, cioè nel senso che forse la filosofia di Sarri in un contesto come quello della Juventus per attecchire avrebbe bisogno, voglio dire, come dire,
di pazienza, perché
sì, ma non
me
solo di pazienza, cioè, come dire, come se fosse un credo, no? Ragazzi, io
A Napoli, di abnegazione totale,
perché secondo me a Napoli,
ma sai cosa ti dico io, Nick?
Sì.
E poi ovviamente
mettiamo
facciamo
Valerio.
Rispondere sì. Valerio. Però io ripenso che forse è anche un po' le dinamiche del calcio che sono cambiate. Pensiamo a quando Ferguson cominciò con il Manchester United, inaugurando poi un lunghissimo corso vincente. I primi anni andarono molto male,
sì.
Però quel corso lì, quel corso dirigenziale lì, ebbe la pazienza di aspettare. È per questo che io anche allo stesso Valerio avevo chiesto del tempo, perché volevo capire come la pensa.
No, ma infatti neanche farlo apposta ho risposto prima al discorso della Lazio, no? Ecco,
sì, esatto,
è vero.
È
stata una risposta anticipata a una domanda che non sapevo.
È vero.
Perché poi è così, è davvero, sembra un giochino semplice, no? Che tutti sanno, perché anche chi ha un'azienda, penso, no? Non può pensare l'apro oggi e domani ho già risultati, devi lavorarci, devi investirci, un calcio è un'azienda, la stessa maniera. Con elementi di difficoltà notevoli, pertanto sì, se si ha un po' più di pazienza forse le cose possono venire fuori.
Il problema è che qua in Italia la pazienza
non è una virtù,
questa è sconosciuta. Senti Valerio, mi rifermo sulla Champions League, perché ti chiedo, vedendo insomma le partite di andata che ci sono state, Napoli-Barcellona 1-1, il Lione che ha battuto 1-0 la Juventus, e poi ovviamente c'è stata la straordinaria prestazione dell'Atalanta. Ti senti di sbilanciarti sulle qualificate? Cioè, secondo te quali sono le squadre che hanno più possibilità di passare il turno?
Secondo me la Juventus ha regalato un tempo a Lione, ma ritengo che sia nettamente superiore al Lione. L'Atalanta, di che stiamo parlando? Chapeau, perché ha fatto davvero tanta roba. Il Napoli se la può giocare.
Quindi il Napoli, perché... secondo te, è ancora in corsa?
Sì, se la può giocare. Sarà tostina, ma sono quelle partite che, se riesci a incanalarla senza troppo euforia o troppo pessimismo inizialmente, col passare del tempo può anche essere che ti vada bene, perché loro non è che siano così, no, ineccepibili come magari qualche annetto fa, per cui ci può stare.
Ecco, rimaniamo un po' nell'ambito europeo. Oggi sorteggi di Europa League, ottavi di finale, Roma-Siviglia, Inter-Getafe, quindi insomma due sfide non agevolissime. E vorrei chiedere a Valerio, dove credi che possono arrivare queste due squadre?
Bah, la Roma secondo me ha iniziato un percorso importante da inizio stagione, con un nuovo allenatore, con un nuovo dirigente, adesso avrà una nuova proprietà, quindi ci saranno delle condizioni un po' particolari, però credo che abbia davvero un percorso, e ripeto quello che ho detto prima, bello, perché il nome ce l'ha, perché un'idea di gioco importante ce l'ha, per cui ha dato segnali anche di ripresa nell'ultima giornata, e ritengo che possa proseguire in maniera buona sul suo cammino. E l'Inter è forte, l'Inter è una squadra tosta, con un allenatore quadrato che ha una fame di vittorie e un senso del pratico notevole, che ha ribaltato una società secondo me al 100%, grazie anche a una direttiva proprio che è venuta all'unisono, no? Con il direttore sportivo, il direttore generale e via discorrendo, e quindi anche per loro credo che ci sarà un futuro roseo.
Ma ha più fame di Europa League o di Serie A? È una domanda un po' tendenziosa, perché volendo potrebbe avere fame di tutte e due, io però la lancio, dai.
Allora, diventa difficile per un allenatore, per una società, scegliere un obiettivo, lo dico onestamente, ma anche per un calciatore, nel senso che dal momento in cui sei impegnato, cioè anche giocare la partitella il giovedì contro una squadrettina così per fare allenamento,
ti risparmi.
Esattamente, no, proprio perché ti entra quel mood di intensità, di professionalità che deve essere insito in un atleta professionista. Non lo so, probabilmente l'Inter, magari la voglia e la volontà di strappare lo scettro del primato nazionale alla Juve ce l'ha un tantino di più che rispetto all'Europa League. Certo, ecco. Magari sì, però è un pensiero mio, magari non è così.
Ecco Valerio, c'è un qualcosa che vorrei che tu spiegassi anche ai nostri ascoltatori dal punto di vista tattico, perché poi quando si affronta la difesa a 3 e la difesa a 4 si parla molto, ma bisogna anche spiegare dei dettagli. Allora io ti chiedo, visto che su Godin è stata fatta molta filosofia, ma lui è un grande difensore, l'Inter l'ha preso a parametro zero, però ricordo che Godin nell'Atletico Madrid ha sempre giocato a 4.
A 4, è vero.
Cioè, quanto è difficile passare da una difesa a 4 a una difesa a 3, anche se sia un difensore esperto e di questa levatura internazionale?
Allora, sì, è vero, ci sono delle differenze. Diciamo che a livello, dunque, se giochi a 3 di solito devi saper accettare molto spesso l'uno contro uno, e devi essere in grado di creare quella superiorità numerica, no, rispetto al centrocampo avversario, tale per cui il tuo 3 diventi non un 5 ma una fase offensiva importante, ok? Quindi devi essere un centrocampista aggiunto che crea lo spazio per il tuo quinto di destra o il tuo quinto di sinistra, perché altrimenti sei troppo schiacciato. E giocare a 4 è differente, nel senso che sei un pochettino più, diciamo così, fermo, ecco, hai un pochettino più di aiuto nei confronti del tuo centrale di riferimento. E c'è anche da aggiungere che giocare in Italia praticamente non è facile, anche per un giocatore molto bravo e molto esperto come lui, però anche per lui probabilmente va dato quel piccolo periodo di adattamento che tutti i calciatori, seppur bravi, magari sono venuti qua in Italia, hanno dovuto un po' scontarla.
Ecco, io a Valerio vorrei chiedere una conferma di una chiacchiera che stavamo facendo off records, io e il direttore Niccolò Ceccarini.
E taglio questo direttore, poi Valerio dopo non mi risponde più al telefono.
Poi ci crede davvero.
Esatto, poi ci crede davvero e poi mi chiede scusa, dottor Niccolò Ceccarini, mettiamoci anche dottore, così almeno fa molto...
Che la chiacchiera era, pensando anche al caso di Kjaer all'Atalanta e al suo difficile adattamento, io lanciavo l'idea che forse, paradossalmente, più si è in là con l'età calcistica, ovviamente, e più si fa fatica a passare da un sistema a 4 ad 1 a 3 o a 5 che si preferisca. E quindi io vorrei chiedere proprio a Bertotto, che ricordo come un difensore piuttosto poliedrico, di spiegarci se questa chiacchiera ha una ragione oppure appunto una chiacchiera.
Dipende dal percorso del calciatore. Allora, al giorno d'oggi un calciatore moderno deve... riferendomi adesso nello specifico a un difensore, dovrebbe saper fare di tutto un po', perché il calcio moderno prevede appunto questi spostamenti continui e repentini di ruoli e di modi. Se però nello specifico non hai fatto un percorso in cui i tuoi allenatori o la tua formazione non ti è stata data ad un certo livello, magari la puoi pagare, perché poi dopo ti confronti con un campionato, come dicevo prima, difficilissimo sotto l'aspetto tattico, e finisce che la paghi, anche se hai fatto un tuo percorso professionale a un certo livello.
Ed è forse che i giovani possono magari mutare più facilmente la propria pelle calcistica ai giovani difensori? Può essere anche?
Allora, può essere, però una cosa è certa, la capacità di lettura di un difensore attuale è sicuramente inferiore rispetto a quella di un difensore di qualche anno fa. Sì, perché si è persa un po' davvero la capacità di saper marcare
la marcatura.
Lo diceva, guarda, anche Antonio Di Gennaro oggi, e mi diceva: guarda, il gol della Roma, il gol che ha preso la Roma, è perché ormai non nascono più difensori che non guardano, cioè ormai non si guarda solo che il pallone senza guardare la posizione dell'uomo.
Ci sono tanti concetti che davvero, che per fare un difensore per bene, bravo, devi valutare, devi sapere leggere, devi sapere interpretare, e purtroppo molti vengono dati per scontati, ma poi si vedono degli errori talmente lampanti per chi, insomma, non ha detto il lavoro, magari in questo caso come me, che dici: non è possibile che questo ragazzo, questo calciatore, non sappia leggere questa situazione. Ma d'altra parte, se non gli è stato insegnato, esatto, non lo sa leggere. Sì.
È della serie che forse si stava meglio quando si stava peggio, cioè che forse il calcio di una volta non era tutto... il calcio di una volta, che poi non sembra il calcio di 300 anni fa, ma è un calcio di 20 anni fa. Non era certo sbagliato. Valerio, è stato un piacere averti come sempre qua a Stadio Aperto su TMV Radio. Un abbraccio forte, in bocca al lupo per tutto. Torneremo a sentirci presto. Ciao Valerio.
Grazie tante, grazie anche a voi.
Ciao.